Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Eccoci, cari ascoltatori, di nuovo insieme sulla nostra rubrica quindicinale Da cuore a cuore. Continuiamo la lettura di Psicologia e spiritualità di Franco Nanetti. E leggiamo. Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. egli entrò nella casa del fariseo e si mise a mangiare. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, che saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista, il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Allora Gesù gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a entrambi. Chi dunque di loro lo amerà di più? E Simone rispose: Suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: Hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa, ma tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. E poi disse a lei: Ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: Ma chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: La tua fede ti ha salvata. Va in pace. La lettura è del Vangelo secondo Luca, capitolo 7. E nel testo queste sono le parole a commento. Il vero peccato, secondo le parole del profeta, non è la trasgressione della legge, ma la profonda incapacità d'amare, l'impossibilità di uno slancio autentico, di un vero gesto di passione. Gesù giudica severamente Simone non per un suo presunto peccato di trasgressione, non per un'infrazione alla legge, ma perché è incapace di darsi e di donarsi. Mentre la donna si prodiga, lava i piedi, asciuga le lacrime con i capelli, Simone rimane congelato nel suo perbenismo di facciata e nel suo statico moralismo. I suoi gesti, differentemente a quelli della donna, sono privi di compassione, privi di passione e di misericordia. La peccatrice redenta, differentemente dal fariseo, è capace di autentici slanci, di una passione che non calcola effetti e benefici, tanto che si butta in pianto ai piedi di Gesù senza che nulla le sia stato chiesto. A lei, per la sua natura misericordiosa, è concessa la salvezza, il perdono e la guarigione. La peccatrice piange perché, potendosi perdonare, in quel pianto sa di incontrare la misericordia di Gesù, sa di poter incontrare il suo perdono, e sa che in quel perdono potrà riprendere ad amarsi. Sa che in quell'atto di umiltà potrà riconoscere il proprio peccato e trasformarsi. Nella parabola Gesù non denuncia il peccato, ma guardando il cuore della peccatrice si limita solo a cogliere se in lei è stata compromessa la sua autentica capacità di amare. alla domanda «Chi dei due debitori è più colpevole?», la risposta del fariseo si concentra sull'entità del danno, sull'infrazione alla legge. Ma per Gesù l'attenzione va solo posta sulla capacità di preservarsi nella legge dell'amore. Il moralismo di Simone non può salvarlo, perché l'unica salvezza è destinata a lei, che nonostante lo stato di impurità non ha mai rinunciato ad amare. Senza amore, senza passione, senza eros non ci può essere perdono, né guarigione, né gioia di vivere. Diceva Gibran: se anche cantassi come gli angeli, ma non amassi il canto, non faresti altro che rendere sordi gli uomini alle voci del giorno e alle voci della notte. Il canto della voce è debole, ma il canto del cuore è la pura voce dei cieli. Le parole di Dio nell'Apocalisse non lasciano spazio a nessun sotterfugio. Poiché sei tiepido, non sei né caldo né freddo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. L'assenza di passione, come apatia e indifferenza, ci segnala l'impossibilità di accedere a qualsiasi forma di prosperità. L'uomo che non sente la passione per qualcosa che lo trascina non rimane che confinato in un mondo iniquo, senza senso, senza luce, senza amore. La vera schiavitù, scriveva Italo Svevo, è la condanna all'astensione, è la rinuncia a lottare per ciò in cui si crede, è la fiacca adesione della noluntas, è la mancanza della volontà necessaria per esigere qualcosa da sé. Zeno Cosini, il protagonista del romanzo di Svevo, è un giovane traghettatore da una riva all'altra della propria vita, che rinuncia a lottare per ciò in cui si crede, ammesso e non concesso che creda in qualcosa. È come l'insignificante Tantalo, qualcuno che si trova costretto a stare sempre in acqua senza potersene dissetare. Zeno Cosini incarna la bulia, l'inettitudine cronica, il tedio che spinge all'impotenza e alla mancanza di spessore. Oblomov, protagonista dell'opera omonima dello scrittore Ivan Gonkarov, è in preda all'inazione perché nulla per lui riveste un significato particolare, perché manca una verticalità dell'esserci che designa il senso delle nostre scelte, il significato delle cose e la sua partecipazione emozionale. La mancanza di passione è totalmente immorale. Ci sono alcuni che si preoccupano di quanto sono amati, senza mai chiedersi quanto loro sono coinvolti e innamorati del loro partner. Molti fanno un lavoro che non hanno creato, ma che gli è semplicemente stato dato. Si tratta di persone immorali. Chi non fa esperienza dell'eros è immorale. Chi non si lascia coinvolgere nella dimensione della passione e del desiderio, chi è preoccupato di trovare solo sicurezza e vantaggi, è una persona immorale, anche se si comporta bene. La passione è il fuoco alchemico che cuoce i fluidi spirituali, rende conciliabili gli opposti. Oltrepassa il lecito e l'illecito, rende superfluo il fascino del potere, cerca la necessità di rendere plausibili i limiti e confini alla propria libertà. La passione è trasfigurazione e realizzazione dell'impossibile. Secondo la tradizione dei Veda, l'intero universo che si crea è un canto di passione. Il fuoco della terra può essere trasformato solo dal fuoco del cielo. Il coraggio della passione è il coraggio di chi abbandona ogni tipo di circospezione per lasciarsi coinvolgere dalla vita, di chi abbandona ogni certezza, ogni dogma della mente, per lasciarsi guidare dall'intuizione e dai dettami del cuore. Scriveva Rumi: la cosa più importante della vita è diventare un amante appassionato. Se sei stato un amante appassionato, lo sarai dopo la morte, nella tomba, il giorno della risurrezione, in paradiso, un amante per sempre. Un amante appassionato lo sarà per sempre. L'amore passionale è qualcosa che accade quando siamo pronti perché accada. Come è scritto nel Cantico dei Cantici: vi scongiuro, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo voglia. Non si può catturare la passione, perché dalla passione siamo catturati. Ma quando siamo pronti? Quando siamo nelle condizioni di accettare il rischio di rompere le coordinate abituali, quando rinunciamo a una sicurezza impossibile e decidiamo di accogliere l'idea di diventare intimamente liberi, allora finalmente possiamo andare incontro alla passione. Dice Martin Buber: tutti gli uomini hanno accesso a Dio, ma ciascuno ha un accesso diverso. È infatti la diversità degli uomini, la differenziazione delle loro qualità e delle loro tendenze, che costituisce la grande risorsa del genere umano. L'universalità di Dio consiste nella molteplicità infinita dei cammini che conducono a Lui, ciascuno dei quali è riservato a un uomo. Ecco, allora occorre ricordare che siamo venuti al mondo con una prospettiva che ci definisce, con una vocazione. Il soggetto trova il proprio riscatto nell'ascesi, ma non perché si libera da qualcosa, ma in quanto sa, in ogni passo della propria esistenza, ritornare a se stesso e alla propria intima essenza. La sofferenza ha sempre in qualche modo a che fare con uno stato di arretramento spirituale, uno stato di povertà di senso, nel quale il soggetto, anziché mantenere lo stato di divina presenza, recede in una condizione dove diventa dimentico di affermare il proprio talento e realizzare così la propria missione di vita, la propria vocazione esistenziale. Spesso la condizione di percepirci vuoti, impauriti, angosciati è il risultato della perdita della nostra scintilla divina. È un dimenticare la nostra originalità, il nostro talento, la nostra identità. Il più grande peccato e adeguarsi al mondo senza costruire un proprio mondo. È un perdersi nella polvere del mondo. La persona sofferente spesso vive la drammaticità della propria condizione, in quanto informe, e non diventa mai speciale. in quanto, pur di non faticare per il raggiungimento di qualcosa, rimane mediocre, indifferenziata, inconcludente e priva di una purché sia carattere. Essere speciali non significa fare qualcosa di speciale o di eccentrico, per esempio svolgere un lavoro importante che ci metta in una posizione di forte visibilità sociale, oppure avere un dono speciale, per esempio il talento della musica, ma significa accogliere la chiamata e trovare in quello che si fa, che sia importante o meno, quello che veramente si è. L'essere speciali non è in quello che si fa, ma nel modo in cui si fa. Non nel successo che si ottiene, ma nel modo in cui la passione di quello che facciamo ci toglie dalla frammentarietà e ci offre un destino. È in questo senso che l'essere speciali coincide non con l'avere una specifica competenza o con l'avere successo, ma con l'avere un progetto, una visione, un sogno di cui facciamo parte.
Eccoci, allora, ringraziando sempre il professor Nanetti per queste belle riflessioni che accompagnano le nostre settimane, vi diamo appuntamento al 6 marzo prossimo, sempre sulla nostra Radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4 e 92.8 in modulazione di frequenza. Vi auguriamo delle buone settimane.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. io sì che avrò cura di te.